di che cosa vogliamo parlare oggi? Oggi vogliamo farci una bella domanda. E la domanda che vogliamo porci oggi è questa. È una domanda che accomuna molti uomini, tutti gli uomini direi. E la domanda è questa. Cosa ci faccio sulla terra? Quando Joel era molto... Ah, non c'è in questo momento. È scappata via. Ma comunque, quando Joel era molto piccola, aveva verosimilmente 3 anni, già veniva in chiesa con noi, ed era rimasta impressionata da un canto che si cantava all'epoca, da Frank, lo cantava Franco, mio fratello, che oggi non c'è, e un'altra sorella, un canto che praticamente diceva così: cosa faccio sulla terra? Tutto il mondo mi ha deluso o delusa. Ogni giorno una scusa. E poi andava avanti. Allora, abbiamo rivisto recentemente il video di questa ripresa fatta in casa di Joel, che con un finto microfono diceva così: cosa fa 3 anni, cosa faccio sulla terra? Poi la seconda parte, tutto il mondo mi ha deluso, 3 anni. Uno dice, mamma mia, hai già vissuto intensamente. Vabbè, la domanda è questa, cosa ci facciamo su sta terra? Qual è il senso della nostra vita? Allora, a questo tipo di domanda ci sono 2 tipi di risposta possibile. La prima è la risposta che darebbero i non credenti. E i non credenti a questa domanda rispondono con un'affermazione piuttosto comune che è boh, chissà. Comunque, anche se non so il motivo per il quale sono su questa terra, direbbe un non credente, una cosa è certa, che un giorno morirò, perché sulla morte non discute nessuno, un giorno morirò, un giorno non ci sarò più, morte e tasse si dice. Sono certe. E allora, nel momento in cui uno dice io morirò, poi si dice anche, ma a questo punto chi se ne frega? Viviamo e godiamoci questa vita senza limiti, senza freni, tanto. Poi se eventualmente c'è un seguito, se ne riparlerà, si vedrà. Questo è il pensiero del non credente. Quale dovrebbe essere il pensiero dei noi credenti? Beh, io... direi, mi esprimo per tutti, Dio ci ha posto su questa terra per un tempo. Questo tempo, per rapporto all'eternità, è davvero una microscopica parte di un secondo per rapporto all'eternità. Ma Dio ci ha posti su questa terra e mi ha posto su questa terra per diverse ragioni. Innanzitutto affinché io potessi venire a sapere della sua esistenza, del fatto che lui c'è, e non solo del fatto che lui c'è, ma del fatto che lui è buono, lui è buono, lui è un Dio straordinario ed è anche un Dio fedele. Quindi Dio mi ha posto sulla terra, Dio ci ha posto su questa terra perché noi potessimo sapere questo, ci ha posto sulla terra perché noi potessimo renderci conto del nostro bisogno di accettazione e di perdono. Abbiamo bisogno di essere accettati per quello che siamo, e proprio perché siamo tendenzialmente malvagi abbiamo bisogno di perdono, il perdono che solo Dio ci può dare. Siamo d'accordo? Dio ci ha posto su questa terra affinché noi potessimo affidargli la nostra vita, vero o non vero? La nuova nascita è affidare a Dio la nostra vita, la nostra esistenza, e in cambio noi potessimo ricevere il dono gratuito della vita eterna. Amen. E infine, Dio ci ha posto su questa terra affinché noi potessimo farci guidare da parte sua, affinché potessimo tentare perlomeno ogni giorno di fare la sua volontà. Perché dico tentare? Perché non è sempre semplice. Siamo esseri umani, sbagliamo frequentemente, ma cerchiamo, ci sforziamo di fare ciò che gli è gradito, di fare la sua volontà, vero o non vero? Quindi ecco che cosa direi se qualcuno mi dovesse porre questo interrogativo: cosa ci facciamo sulla terra? Vediamo che cosa ne pensa però l'Apostolo Pietro. Vogliamo prendere insieme la prima lettera dell'Apostolo Pietro e vogliamo dare un'occhiata a che cosa è scritto al capitolo 2 di questa lettera, quindi prima Pietro, capitolo 2, e vi chiedo la cortesia di stare attenti il più possibile a ciò che leggeremo insieme, ok? Prima Pietro, capitolo 2, dal versetto 1, proprio dall'inizio, prima Pietro 2, 1. Ci siamo? Posso leggere? Dice così: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie, di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. L'abbiamo gustato? Dice il versetto 4: accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siate edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Amen. E questo passaggio della Scrittura ci dice, in pratica, tre cose importanti, l'ultima delle quali la più importante. La prima cosa che ci dice questo passaggio della Scrittura è che se abbiamo compreso per grazia che il Signore è buono, qualsiasi cosa Lui faccia, qualsiasi cosa Lui permetta, Lui è buono, se lo abbiamo compreso per grazia, veniamo esortati a cercare di sbarazzarci, come si fa con la spazzatura, di ogni cattiveria, di ogni inganno, dell'ipocrisia, pensare una cosa e dirne un'altra, talvolta lo facciamo, dell'invidia. Oggigiorno con i social network l'invidia è imperante, e della maldicenza. Allora uno dice: ma io vorrei tanto sbarazzarmi di queste cose, ma come faccio? E ci viene detto come fare. Dice praticamente attingendo alla parola con lo stesso piglio di un bebè. Presente un bebè appena nato? Un bebè appena nato che strilla per la fame e che quando si imbatte nel seno materno ci si appiccica e non molla la presa. Questo è il modo con il quale noi dovremmo nutrirci della parola di Dio. La prima cosa che ci viene detta. La seconda cosa che ci viene detta è questa: nutrirci della parola, lo dice il versetto 4, equivale ad accostarci a Gesù. Ma non accostarci nel senso che Gesù è là e io sono qua. No, il senso nel linguaggio originale è di accostarsi a Gesù molto intimamente, quasi affettuosamente, con una certa confidenza. Quindi nutrirsi della parola è frequentare Gesù, perché Gesù è la parola. E quindi sostenere che io posso avere un rapporto con Gesù senza mai leggere la parola è sostenere qualcosa che non sta in piedi. Mi dispiace dirlo, ma è così. Il modo che abbiamo per approcciarci a Gesù è leggendo la sua parola che lui ci ha messo a disposizione. Allora sì, ci accostiamo e abbiamo intimità con Gesù. E lui è, dice la parola, la pietra vivente, il fondamento indistruttibile della Chiesa. E che cosa dobbiamo fare quando noi ci accostiamo a lui? A che scopo ci accostiamo a lui? Dice il testo che abbiamo letto insieme, per diventare anche noi, come lui, delle pietre viventi. Delle pietre viventi che praticamente frequentandosi formano una casa spirituale. Amen? Una casa spirituale nella quale è possibile offrire dei sacrifici spirituali. E uno dice, sacrifici? Costa sacrificio. Quali sono i sacrifici spirituali che possiamo offrire nella casa spirituale? Beh, c'è sicuramente il ringraziamento, la lode, la preghiera, l'amore fraterno, l'incoraggiamento, la cosa più importante. Tutti noi siamo capaci di incoraggiare gli altri potenzialmente, vero o non vero? Quindi nella casa spirituale possiamo offrire incoraggiamento e ricevere incoraggiamento. La terza cosa che ci dice questo passaggio della Scrittura è questa. C'è chi crede e chi non crede. Che scoperta! Sì. Ma, dice la Scrittura, per il Signore, coloro che credono sono persone speciali. Coloro che credono sono persone elette. Coloro che credono sono, dal suo punto di vista, re spiritualmente e sacerdoti. Coloro che credono sono uomini e donne messi da parte. Santi significa purificati e messi da parte. Per quale motivo? Per quale scopo? Affinché proclamino, affinché dichiarino, affinché predichino, affinché annuncino che cosa? Le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla luce. Ecco che cosa ci facciamo su questa terra. Siamo qui per proclamare le virtù di colui che ci ha trasportati dalle tenebre alla luce. Amen. Questo è lo scopo. Ora, quali sono le sue virtù? Le sue virtù sono, ad esempio, la sua saggezza, la sua potenza, la sua onnipotenza. Dice la parola di Dio, non c'è niente di troppo difficile per lui. Quanti dicono amen? Le sue virtù sono, ad esempio, la sua bontà, la sua santità. Lui è tre volte santo. Il suo amore, la sua misericordia e la sua giustizia e il suo giudizio. Giustizia implica anche giudizio. Tra le sue virtù c'è anche il fatto che lui abbia pagato una volta per sempre il prezzo del nostro peccato sulla croce. Ha pagato una volta per sempre il prezzo del mio e del tuo peccato sulla croce, affinché voi ed io potessimo essere salvati. Quante volte tutti coloro che frequentano una chiesa evangelica, quante volte avete sentito questa frase? Lui è morto sulla croce perché noi potessimo essere salvati. Ma salvati da cosa? È importante saperlo. Avete presente qualcuno che magari si trova con una canoa su un fiume, vicino alle ripide, vicino alla cascata? E tranquillo, poi a un certo punto la canoa comincia a prendere velocità. Poi arriva un elicottero, tac. È importante che veda che cosa lo aspettava dopo la discesa di 100 metri della cascata. Quindi noi siamo stati salvati da cosa? Da un destino eterno? Terribile, tremendo, angosciante, spaventoso. Eterno significa senza sosta. Eterno significa senza pausa. posso fare una piccola pausa? No. Un destino eterno caratterizzato da un'allucinante sofferenza fisica, un'opprimente sofferenza morale e un'intima e insopportabile solitudine. Abbiamo visto recentemente un documentario che raccontava i fatti avvenuti circa un anno fa, quella valanga a Rigopiano che ha travolto un albergo, 40 persone, solo 11 si sono salvati, e quelli che si sono salvati hanno dovuto aspettare a lungo, sotto, sepolti, impossibilitati a muoversi nel buio per diversi giorni. Allora, questo è il destino eterno di coloro che rifiutano Gesù e quello che Gesù ha fatto sulla croce. Quindi che cosa ci stiamo a fare su sta terra? Siamo qui per proclamare le virtù di Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, a tutti coloro che le vogliono ascoltare, credenti e non ancora credenti. E fra queste virtù, oltre a quelle che abbiamo già citato, c'è il suo desiderio di fare qualcosa. Il suo desiderio di onorare la nostra preghiera. C'è fra le sue virtù il suo desiderio di rispondere alle nostre suppliche. C'è tra le sue virtù il desiderio di premiare la nostra fede, premiarla concretamente, la nostra fede in Lui. Quindi quello di compiere ancora oggi segni, prodigi, miracoli alla gloria del suo nome. Amen. Nei tempi e nei modi che il sovrano ritiene più opportuni. Amen. Quindi non dobbiamo scoraggiarci se per caso la nostra salute fisica non è ottimale. Non dobbiamo scoraggiarci se per caso il nostro matrimonio presenta delle importanti criticità. Non dobbiamo scoraggiarci se sul posto di lavoro stiamo sperimentando una pressione importante, una pressione crescente e nulla in contropartita. Perché uno dice, ma se sul posto di lavoro mi mettessero sotto pressione, ma per ogni grammo di pressione in più ci fosse un euro in più, uno dice, vabbè, al limite lo prendo in considerazione. No, aumenta la pressione, stipendio uguale o meno. Non dobbiamo scoraggiarci se determinate esperienze passate ci hanno segnato al punto tale da portarci a chiuderci in noi stessi o a sviluppare delle paure irrazionali che ci condizionano pesantemente, perché le paure irrazionali ci condizionano l'esistenza. Salmi 37, versetto 5, un salmo che dovremmo conoscere, un versetto che dovremmo conoscere, oso dire quasi a memoria. Dice così: riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà, ed Egli interverrà, ed Egli opererà. Quanti dicono amen? Questo è quello che dice la Scrittura. Confida in Lui, affida a Dio, riponi in Dio la tua sorte, confida in Lui ed Egli opererà, ed Egli agirà. E questa fiducia in Lui, naturalmente, prima di noi l'hanno dovuta esercitare nostri illustri predecessori. Ad esempio Enoch, che ha vissuto 365 anni, che ha camminato con Dio e poi è stato rapito da Dio. Questa fiducia in Dio l'ha sperimentata Noè. E ha dovuto aspettare qualche tempo per vedere la realizzazione di quello che Dio gli aveva rivelato. Abramo, quando è stato chiamato a sacrificare suo figlio, il figlio della promessa, quello che ha aspettato per una vita. Isacco, Giacobbe e Mosè. Mosè che ha condotto l'uscita dall'Egitto del popolo di Israele. Straordinaria uscita, le 10 piaghe e quant'altro. E poi che ha assistito insieme agli altri israeliti al miracoloso passaggio sul Mar Rosso. Ora dice la Scrittura che un paio di mesi dopo questo straordinario passaggio in mezzo alle acque del Mar Rosso, con le acque da parte, e loro che passavano, poi quando sono passati gli altri sono arrivati e le acque li hanno sommersi, un paio di mesi dopo Dio parla con Mosè, si rivela a Mosè e gli dice: avete visto ora di che cosa sono capace? Avete realizzato chi sono io? Io vi ho liberato da questi 400 e rotti anni di schiavitù in Egitto, mettendovi come su delle ali d'aquila. La vostra liberazione è stata totalmente soprannaturale, straordinaria. Ora, dopo che avete visto questo, dice il Signore a Mosè, se ubbidirete la mia voce e osserverete le mie indicazioni, voi mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa, una nazione messa da parte, mi sarete in pratica una casa spirituale. Oh oh! Ma questo è quello che abbiamo letto prima, quello che Pietro scrive nella sua lettera, rivolgendosi alla Chiesa. E quindi Dio, prima di aver detto questo alla Chiesa, lo ha già detto al popolo di Israele. Voi sarete un popolo messo da parte per i miei scopi. Questo è un privilegio straordinario che viene rivolto prima a Israele e poi, allargando, anche alla Chiesa. E quindi Dio dà delle indicazioni. Queste indicazioni sono riportate nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, e queste indicazioni sono riassunte, non sono tutte, ma sono ben riassunte, nei famosi 10 comandamenti. I 10 comandamenti. Ora, dovete sapere che, e questo lo leggete nel capitolo precedente, il capitolo 19 di Esodo, la promulgazione dei comandamenti non è che sia avvenuta in un ambientino frivolo. Quando Dio ha parlato con Mosè, ha detto: prepara il popolo, per 2 giorni si santifichino, e il 3° giorno io scenderò sul monte Sinai. Loro erano accampati davanti al monte Sinai, e io il 3° giorno scenderò. E quando il Signore è sceso il 3° giorno, c'erano tuoni, fulmini, lampi, una fitta nuvola, e un suono di tromba sempre più forte, al punto tale che gli uomini di Israele, le donne di Israele, hanno detto a Mosè: Mosè, vai avanti tu, noi stiamo qui, vai tu sul monte. E difatti Dio ha detto: nessuno tocchi il monte, perché io sono sceso con tutta la mia santità. Questo è il contesto con il quale Dio si è rivelato al suo popolo e ha impartito, promulgato i 10 comandamenti. Ora, oggi, e verosimilmente anche domenica prossima e forse anche quella dopo, abbiamo l'occasione per rinfrescarci un attimino la memoria e forse comprendere meglio il senso e lo scopo, le finalità di queste disposizioni. Facendo una piccola premessa, Esodo 20, lo vogliamo prendere insieme, inizia appunto prima di arrivare a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'è una piccola premessa importantissima. Lo leggiamo in appunto Esodo 20, i versetti 1 e 2. Ascoltate la premessa. Allora Dio, Esodo 20, posso leggere? Dice: allora Dio pronunziò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Allora, questo passaggio della scrittura, questa premessa, ci parla di fiducia. Ci parla di fiducia. Di fiducia in chi? Nel creatore dell'universo, che dichiara 3 cose. Il creatore dichiara 3 cose. Lui dice, e prima cosa che dichiara, dichiara di essere Dio. Infatti lo abbiamo letto insieme, io sono il Signore, io sono il creatore, voi siete le creature, io sono il creatore, quello che ha fatto ogni cosa. E c'è una bella differenza tra voi e me, per quanto siate stati fatti a mia immagine e somiglianza. Io sono Dio, io sono il Dio onnipotente, io sono il Dio onnisciente, io sono il Dio onnipresente. Quindi questa è la prima cosa che viene rivelata. La seconda cosa, dice questo passaggio della scrittura, il tuo Dio. Io sono Dio, il tuo Dio. Quindi un Dio con il quale puoi avere comunione, un Dio con il quale puoi interagire, un Dio che vuole comunicare con te. Io sono, se lo vuoi, il tuo Dio, sono a tua disposizione. Quindi è una cosa importante. E infine dice colui che ti ha liberato, che ti ha fatto uscire dalla schiavitù. La terza cosa che ci insegna è che lui ci libera. Lui ci libera da ogni prigionia, da ogni schiavitù, prima delle quali il peccato. Facciamo fatica ad ammetterlo talvolta, ma tutti noi ci cacciamo nei guai continuamente. Abbiamo una tendenza innata a combinare guai. L'apostolo Paolo, lui ha detto, ha scritto, il bene che vorrei fare non lo faccio, il male che odio quello faccio, l'ha detto Paolo. Quindi siamo tutti sulla stessa barca. Ma lui ci libera dal peccato e dalla conseguenza del peccato, ogni forma di dipendenza, ogni paura, ogni forma di egocentrismo, le malattie, l'occultismo, ogni cosa. Lui ci libera. Ora, cominciamo con il primo comandamento, anche se il tempo passa veloce. Esodo 20, versetto 3, dice non avere altri dei oltre a me. E il primo comandamento ci parla di lealtà. Dio ci vieta di avere altri dei al di fuori di Lui. E allora uno dice, ma non lo sai che sei in una chiesa evangelica? Non lo sai che queste cose già le sappiamo? Vero, vero. Quindi i falsi dei sono i tanti dei delle tante religioni, ok, siamo d'accordo, ma i falsi dei sono anche altro. Ad esempio gli intermediari tra noi e Dio, quelli conosciuti ad esempio nella Chiesa Cattolica, tipo la Vergine Maria, i santi, ma mi spingo un passino oltre. Anche persone viventi che per il loro carisma cominciamo a idealizzare e a innalzare chiunque queste persone possano essere. E uno dice, vabbè, no, ma non è il mio caso, ok, vado avanti. Ah. Ci sono altri falsi dei. E uno di questi falsi dei è il nostro io. Quante volte sento dire, ma lo dico anch'io, beh, adesso devo pensare alla mia vita. Devo pensare ai miei spazi. Devo pensare ai miei bisogni. Devo pensare alla mia carriera, a gestire bene il mio tempo. Devo pensare ai miei interessi. Siamo così. Siamo così. E quindi che cosa succede? Succede che i falsi dei ci accecano e ci impediscono di diventare quelle pietre viventi che dovrebbero formare una casa spirituale. E il nostro io può essere davvero difficile da tenere a bada, anche se siamo dei credenti. Ecco perché spesso il cristianesimo contemporaneo è caratterizzato da tanta, tanta emotività. Parlo in senso generale, naturalmente, ma tanto per darvi un'idea. Oggigiorno va molto di moda frequentare dei culti dove prima di ogni altra cosa si è ben intrattenuti, ok? Cioè è l'intrattenimento la cosa più importante. Non voglio disprezzare nessuno, ma per rendere l'idea, ok? L'intrattenimento, quindi l'aspetto musicale, la musica, i canti, quindi hanno un'importanza fondamentale e poi Per quanto riguarda il messaggio della parola, il messaggio della parola deve essere il più possibile compiacente. Spesso si frequentano dei culti dove la relazione tra fratelli e sorelle è molto superficiale. Oso dire un po' ipocrita, priva di sottomissione reciproca. Priva. Cioè, non so neanche chi sei, non so neanche che fai, tu non sai chi sono io, non c'è sottomissione reciproca. Ma la Bibbia ci insegna che noi siamo chiamati a sottometterci reciprocamente, nel senso di essere disposti a ascoltare la correzione che Dio effettua attraverso un altro. E questo non risparmia nessuno, nemmeno i pastori. I pastori devono sottomettersi a questo tipo di verifica da parte dei membri della Chiesa. Sottomissione reciproca, e questa spesso viene a mancare. Si va ai culti scegliendo il menù à la carte. Si frequentano culti dove pochi fanno molto e molti fanno poco o niente. Dice il Signore: non avere altri dei al di fuori di me. Dice la Scrittura sotto il cielo: non c'è altro nome che sia stato dato agli uomini perché gli uomini possano essere salvati. Confidiamo quindi nell'unico vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, per qualsiasi bisogno noi si possa avere, senza dimenticare di essergli leali. E questo significa riservargli sempre il primo posto. E riservargli il primo posto significa che se per caso al primo posto c'è il nostro io, il nostro programma, oggi va di moda la parola benessere, olistico, queste sono le parole che vanno di moda oggi, no? Pensa anima, corpo, tutto, siamo tutti olistici. Matteo 6,33 dice: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutto ciò di cui avrete bisogno vi sarà dato in più. Cercate prima il regno, cercate prima il regno, cercate prima il regno. Secondo comandamento, vi rassicuro perché ci fermiamo al secondo oggi, eh? Qualcuno dice Esodo 20, versetti da 4 a 6, dice così: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, perché si fanno sculture e immagini, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Il secondo comandamento ci parla di adorazione. Ci parla di adorazione. Ossia del pericolo di avere talmente a cuore delle cose terrene da adorarle, da prostrarci davanti a queste cose terrene. Allora può trattarsi di sculture, di immagini, e di nuovo qualcuno dice: no, ma siamo avanti, no? Queste cose ho già capito, no, nessuna scultura, nessuna immagine a casa mia, ci mancherebbe altro. Bene, ma ci può essere altro, anche altro. Ad esempio, idoli sportivi. Politici o imprenditori o attori di successo. Dico a qualcuno, non guardo chi, divulgatori scientifici di successo, per esempio. Il buon vino può diventare un idolo. Gli sport estremi. L'ozio può diventare un idolo, i viaggi possono diventare un idolo, il cinema e il teatro, se assume determinate proporzioni, può diventare un idolo, qualcosa di fronte a cui ci prostriamo. Non so se avete ascoltato espressioni di questo tipo, ma non so, capita di ascoltare qualcuno che dice, per esempio: adoro fare immersioni subacquee, adoro. Adoro mangiare salsiccia, per esempio. Adoro quell'attore, quell'attrice. Adoro il mio divano. Potrebbe pensare qualcun altro. Ma la Bibbia ci fa chiaramente capire chi sia l'unico a meritare la nostra adorazione. Ok? E questo è colui che ci ha fatti appunto a sua immagine e somiglianza. Vi ricordate dei magi? I magi d'Oriente. Quando, seguendo una stella, i magi erano degli astrologi, astronomi, adoratori, sacerdoti pagani, adoratori dell'aria, dell'acqua, del cielo, del fuoco, personaggi un po' strani. Eppure questi magi seguono la stella e arrivano a Gerusalemme, incontrano un po' di gente e dicono: siamo venuti per adorare il re dei Giudei. Il re dei Giudei? Ma chi è? La cosa arriva fino a Erode, il quale dice: ah! E dove state andando? E questi fanno capire che sono diretti verso Betlemme. Dice: andate a vedere, poi fatemi sapere, mi raccomando, fatemi sapere se lo avete trovato o non lo avete trovato. E dice la scrittura, in Matteo 2,11, che arrivati finalmente alla casa, entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Piccolo bambino. Questi adoravano qualsiasi cosa. Eppure Dio li ha chiamati da dove stavano, fin lì, perché loro cominciassero a adorare il re dei re, il signore dei signori, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, quando era lì, piccolo, apparentemente tranquillo e indifeso. Si sono prostrati davanti a lui, lo hanno adorato e poi gli hanno offerto oro, incenso e mirra. Voglio concludere con queste parole, voglio dirvi questo e vi chiedo la vostra attenzione. Se nella vostra giornata tipo, se nella vostra settimana tipo non c'è spazio per un tempo di adorazione, inteso come un tempo in cui ringraziate Dio, un tempo in cui benedite Dio, un tempo in cui lo esaltate al di sopra di ogni cosa, se nella vostra settimana tipo non c'è un tempo di questo tipo, di questo genere, io oso stamattina mettere in dubbio la certezza che avete di essere salvati. Sono parole forti, ma la butto lì. E vi dico anche perché. Perché un uomo nato di nuovo, un uomo che è nato dall'altro, dall'alto, ha bisogno di adorare. Un uomo nato di nuovo, un uomo che ha accettato Gesù nel suo cuore come Signore e Salvatore, e ha capito che cosa è successo, e ha chiesto perdono per i propri peccati, e ha ricevuto per grazia la salvezza, un uomo di questo tipo è spinto ad adorare. Dico di più, un uomo veramente nato di nuovo gioisce nell'adorare, sente il bisogno e gioisce nell'adorare Dio, nel dargli l'onore, la gloria che gli è dovuta. Amen. E quindi l'adorazione è importante e questo secondo comandamento ci ricorda l'importanza dell'adorazione e quindi il fatto che se dobbiamo prostrarci davanti a qualcuno, questo qualcuno è il re dei re, il signore dei signori. Domenica prossima proseguiremo la nostra avventura, parleremo del terzo comandamento che ci parla di riverenza, ci parla di rispetto, non pronunciare il nome di Dio in vano. Ma ne parleremo domenica prossima, per il momento ci fermiamo qua, vogliamo pregare e concludere. Alleluia, Signore. Padre, io ti benedico, Signore, in questo giorno e ti rendo grazie per questo tempo durante il quale abbiamo potuto ascoltare la tua parola. Ti rendo grazie, Signore, perché mediante il tuo Spirito tu ci aiuti a metabolizzare ciò che è stato detto. Sono state dette tante cose, Signore. La mia preghiera è che mediante il tuo Spirito tu possa parlare a ciascuno di noi individualmente e possa veramente consentirci di crescere nelle tue vie e di comprendere meglio il motivo per il quale, Signore, siamo su questa terra. Signore, sono qui su questa terra, siamo qui su questa terra per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E questo è quello che vogliamo fare, Signore, con il tuo aiuto, mediante l'opera del tuo Spirito in noi. Benedico la tua Chiesa, benedico i miei fratelli, le mie sorelle, benedico tutti coloro che erano presenti questa mattina, Signore. Ti ringrazio per il tuo meraviglioso piano per ciascuno di noi. E ti benedico per questo, Padre, e ti do la lode e la gloria che ti spettano in Cristo Gesù. Amen.